Cari amici, la Bibbia insegna che l'uomo fu creato ad immagine di Dio. Quale significato dobbiamo dare a questa espressione? Esiste un'armonia fra questa verità fondamentale delle scritture e la teoria evoluzionista sull'uomo? Questo interessante tema costituirà il soggetto che tratteremo nel corso dell'odierna trasmissione, esaminandolo con il nostro consueto spirito di buona volontà e comprensione verso tutti. Questi programmi vi sono presentati dalla Don Bible Students Association, in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi in tutto il mondo. Ora eccovi, Franco.
Grazie mille, caro Giulio. L'insegnamento della Bibbia, cui hai fatto cenno, costituisce l'argomento basilare in opposizione alla teoria evoluzionista sull'uomo. Molte spiegazioni sono state avanzate per dimostrare la fondatezza di tale teoria e per illustrare gli aspetti progressivi del processo evolutivo, partendo dal protoplasma. Però nessuno ha presentato un assunto atto a identificare l'anello mancante, e tuttora introvabile, che avrebbe introdotto nella catena del processo evolutivo stesso l'io cosciente. Tu, Ernesto, scommetto che hai qualche pensiero in proposito.
Senz'altro, Franco. Infatti, nel senso da te espresso, per quanto vedo tutta l'importanza del tuo ragionamento, vedi, non molto tempo fa lessi che uno studioso della teoria evoluzionista trasportò la femmina di uno scimpanzé su una piccola isola dalla quale sarebbe stato impossibile fuggire. Egli rilevò che la scimmia, durante l'inverno e quando la terra era coperta di neve, drizzandosi sulle zampe posteriori, camminava in posizione eretta per evitare il più possibile il contatto per l'umidità e del freddo al ventre e alle zampe anteriori. Ora, da ciò, lo studioso ebbe a dedurre che analoghe circostanze, milioni di anni fa, determinarono il passaggio evoluzionista dallo scimpanzé al famoso anello mancante, ossia l'uomo delle caverne.
Molto, molto interessante, ma è tutto una pura immaginazione. E perché non si è cercato anche di spiegare quali circostanze indussero queste scimmie, trasformate in uomini, a riconoscere una più alta potenza invisibile e sottomettersi alle sue leggi?
Evidentemente, Franco, sarebbe stato troppo arduo spiegare un tale salto nel campo dell'evoluzione, anche facendo ricorso all'immaginazione.
Proprio così, caro Ernesto. Intanto, nelle sfere dell'alto insegnamento e in quelle governative, tutti credono che l'uomo fu creato ad immagine di Dio. Nel mondo libero, questa convinzione costituisce il fondamento della dottrina sulla dignità dell'uomo e lo spinge a lottare per il mantenimento ed il rispetto dei diritti umani.
Questo è chiaro, Franco. Se l'uomo fosse un prodotto dell'evoluzione e non una diretta creazione di Dio, così come la Bibbia insegna, non avremmo una base per affermare che i suoi diritti abbiano un valore trascendentevole, essendo egli l'immagine di Dio. Ma cosa vuol dire allora la Bibbia dichiarando che l'uomo fu creato ad un'immagine di Dio? Non voglio pensare che voglia alludere ad una somiglianza fisica.
No, no, caro Ernesto, è una somiglianza morale ed intellettiva, ossia la capacità di discernere il giusto dall'ingiusto ed apprezzare i principi della giustizia, dell'amore, della misericordia e della benevolenza. È la sua capacità di ragionare, prendere delle decisioni, agire in conseguenza. Nessun evoluzionista ha saputo o saprebbe spiegarci in che modo l'uomo, prodotto dalla scimmia, sia pervenuto al possesso di queste virtù, che lo pongono al di sopra delle creature inferiori. E Dio stesso chiese a Giobbe di dare una spiegazione al riguardo. E tale episodio si trova al capitolo 38, versetto 36, del libro di Giobbe. Vuoi leggerlo?
Sì, Franco, con piacere. Ecco, Ecco cosa chiese Dio Giobbe. Chi ha messo la sapienza nell'interiore dell'uomo? Ovvero chi ha dato il senno alla sua mente? Vedi, a tale domande non v'è che una risposta, e cioè che solo il grande creatore dell'universo e nessuno altro poteva dotare l'uomo di qualità così elevate da renderlo diverso da tutte le altre creature terrene. Tuttavia, Franco, non crede che l'uomo abbia ancora anche la capacità di pensare e ragionare come il suo creatore?
Infatti, Ernesto, per bocca del profeta Isaia, il Signore disse: «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». Però l'uomo può ragionare con Dio per quanto riguarda i rapporti che intercorrono con Lui. Anzi, il Dio lo invita a farlo, e possiamo leggerlo in Isaia 1:8.
Infatti ricordo questo passo, ricordo di averlo letto prima, il Signore dice al suo popolo: «Venite e discutiamo insieme. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianche come la neve. Quando anche fossero rosse come la porpora, diventeranno come la lana».
Caro Ernesto, ti fa rilevare che gli animali sono guidati dall'istinto, mentre l'uomo è dotato della capacità di pensare e risolvere i problemi della propria vita, nelle diverse maniere in cui gli si presentano. Possiamo notare queste sue attitudini sin dal principio della sua esperienza della vita. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, allorché disubbidirono alle leggi divine, ebbero quasi immediatamente sentore della colpa commessa e ne temettero le conseguenze.
Infatti questa stessa reazione si manifesta ancora oggi.
Certo, nel tentativo di nascondere la loro vergogna, Adamo ed Eva si coprirono con delle foglie. In altri termini, vollero vestirsi, certo rudimentalmente, perché non avevano né i mezzi né l'idea per confezionarsi degli indumenti. Ma intanto, quale animale di ordine inferiore ha mai pensato di prepararsi degli indumenti per coprire la sua nudità?
Questa distinzione è precisa, Franco. Ed ora dimmi, è vero che nessun animale può comprendere o apprezzare la musica?
Certamente, Ernesto. Gli uccelli cantano, ma io dubito che riescano a comprendere o ad apprezzare l'armonia della musica. Sì, la musica è armonia di suoni, e sulla terra solo l'orecchio umano può fare distinzione fra armonia e discordanza, fra musica e strepitio. Uno dei più grandi diletti dell'uomo è nell'ascoltare la musica, e ciò è un'altra attestazione che egli fu creato ad immagine di Dio.
La Bibbia afferma che Dio apprezza la musica, Franco?
Sì. Il profeta Sofonia scrisse che il Signore si rallegrerà per il suo popolo e che esulterà con canti di gioia. In numerosi passi della Scrittura rileviamo che una delle più liete esperienze dell'uomo risiede nel cantare le lodi a Dio, il Creatore.
In realtà, nell'uomo è quasi istintivo esprimere la sua lode e la sua adorazione al Signore di forme tanto elevate.
È da rilevare però che molti uomini, per la decadenza morale e spirituale conseguente dal peccato e dall'egoismo, confondono l'adorazione con delle pratiche e superstizioni, le quali raffigurano il Dio non molto differente dal demonio. Grazie alla Bibbia però, noi conosciamo un Dio di sapienza, di giustizia, di potenza e di amore, e che servirlo ed adorarlo costituisce una gioia e da pace.
Tutti coloro che conoscono la Bibbia sanno che questa è una pura verità. Ma ora, Franco, se rammento, la Bibbia insegna che l'uomo fu creato a somiglianza di Dio, oltre che alla sua immagine. È così?
Certo, Ernesto. È scritto che il Dio disse: «Facciamo l'uomo secondo la nostra somiglianza, ed abbia signoria». Ora sembra che tale somiglianza debba riferirsi al dominio che gli fu accordato sulla terra. Dio, governatore supremo dell'universo, delegò l'uomo, creato alla sua immagine, a rappresentarlo sulla terra con autorità.
mentre allora agli animali non fu mai accordata una tale concessione, è così, Franco?
No, Ernesto. D'altra parte, non avrebbero avuto nemmeno la capacità di esercitarla.
Però, considerando il fallimento degli sforzi umani in alcun settore, io sono d'opinione che l'uomo non abbia conseguito gran successo nell'esercizio del suo dominio sulla terra.
Ciò è dipeso dalla disubbidienza alle leggi di Dio. A causa della sua trasgressione, l'uomo perdette il potere e la vita. Ma questo non significa la fine, Ernesto.
D'accordo, Franco. Il ritorno alla vita e al dominio qui sulla terra è insegnato esattamente nella Bibbia.
Sì, ed avrà luogo durante il regno millenario di Cristo, durante il quale si effettuerà una prova per tutti gli uomini, poiché riceveranno l'opportunità di dimostrare d'essere degni della reintegrazione al dominio perduto, in armonia con le leggi del benigno creatore, che conducono alla vita eterna. Giulio, adesso la parola è tua.
Grazie, Franco, specialmente per la tua elucidazione, della quale io sono convinto e della quale ci auguriamo di poter convincere i nostri ascoltatori, cioè che il Dio ha creato l'uomo nella sua somiglianza, quale parte integrale del suo universo. Il libretto intitolato Scienza e Creazione verrà offerto gratis e Franco Di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, il Dio vi benedica.